Io intanto do la buona domenica per quanto possibile, ma lo ritrovo con piacere perché è persona di grande sincerità e schiettezza e capacità di analisi, a Paolo Barelli. Ben trovato, Presidente.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Buongiorno. Allora, lei è capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, è un dirigente stimato in tutto il pianeta per l'impegno internazionale nel nuoto e rappresenta una delle federazioni che, insieme alla Scherma, ha portato maggior lustro negli ultimi 100 anni allo sport italiano. Lei naturalmente ha girato il mondo, è stato anche un grande atleta. Vorrei una sua fotografia di questa follia che qualcuno definisce conflitto. Lei come lo giudica quello che sta accadendo in tutto il mondo?
Eh sì, questo è un conflitto, questa è un'aggressione a un paese che ha la sua sovranità riconosciuta dal diritto internazionale e quindi è una situazione veramente incredibile che non mai avrei pensato di poter vivere. Questo è il commento anche che ho fatto al cospetto del Presidente del Consiglio Mario Draghi, venerdì quando è venuto per un'informazione in Parlamento, e questo è quello che ho detto anche al mio collega presidente della Federazione Nuoto Ucraina. L'Ucraina è una federazione leader nel mondo delle discipline acquatiche e ho appunto detto questa mattina al mio amico Andrei Vlasco che è impensabile quello che sta succedendo. Peraltro colgo anche l'occasione per dire che questa mattina sono stato in visita all'ambasciatore ucraino a Roma, quindi l'ambasciatore in Italia dell'Ucraina, e diciamo, ho portato insieme anche ad Antonio Tajani l'espressione sincera della nostra partecipazione e il nostro impegno affinché il governo italiano faccia tutto il possibile per sostenere questo paese e i cittadini ucraini che sono in grande difficoltà. Ovviamente l'Italia fa parte della NATO, fa parte della Unione Europea e quindi ogni decisione che in queste ore il nostro governo sta prendendo lo sta facendo appunto in coordinamento con gli altri paesi.
Io non credo che questa situazione degenerata fosse casuale o così rapida. Da quanto è secondo lei che la Russia in qualche maniera si stesse organizzando? Perché non è una cosa così leggera, mettere in discussione, il potere altrui sul territorio, sul relativo territorio.
Ma innanzitutto nel 2014, quindi pochi anni fa, c'è stata già l'occupazione, l'invasione di una parte di territorio dell'Ucraina, che è la Crimea, che ancora oggi il governo ucraino rivendica come parte del suo Stato. Quindi in quella zona est dell'Ucraina, sud-est dell'Ucraina, la tensione è nota e già la Federazione Russa e Putin aveva già diciamo, acquisito in maniera irregolare e mai riconosciuto dalla comunità internazionale quei territori. Qui però siamo andati oltre, non è soltanto quella regione oggetto dei desideri di Putin. Qui c'è veramente da parte della Federazione Russa la volontà di sovvertire un paese democratico che ha i suoi problemi già, ma che sta reagendo in un modo tale che non credo Putin potesse immaginare. Si ha più la sensazione che Putin riteneva in un paio di giorni di liquidare la pratica,
Una sorta di
magari
guerra lampo, dice
mettendo.
lei, Presidente Barelli.
Sì, magari mettendo un governo di suo piacimento, ma quello che si sta adesso trovando davanti la Federazione Russa e soldati che nemmeno erano preparati per un conflitto di questa natura, si trovano davanti una popolazione agguerrita che non vuole assolutamente capitolare. Quindi purtroppo la situazione è in un crescendo negativo che non eravamo più abituati ad avere in Europa.
A proposito di Europa, negli anni 90 diciamo che la massima istituzione europea in fatto di politica e di amministrazione dormì un po' troppo sulla questione di Srebrenica. Non ce lo possiamo più permettere un errore del genere, Presidente.
Ma allora, qui bisogna purtroppo avere i nervi saldi e comprendere che in questo momento sono stati presi delle decisioni già eccezionali da parte della comunità internazionale, tutta assieme.
Compresi gli sportivi.
Certo, quindi non solo diciamo l'embargo e non solo delle condizioni di chiusura dal punto di vista del sistema finanziario e del sistema economico internazionale, ma addirittura è di queste ore la decisione da parte di molti governi europei di inviare armi, quindi che è un fatto nuovo, specialmente per la Germania, che era dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che aveva proibito l'esportazione di materiale bellico per durante i conflitti. Quindi questo significa che l'escalation è veramente in grande velocità, si sta estendendo, espandendo in grande velocità, e credo che domani il governo italiano prenderà probabilmente una decisione equanime a quella che già tanti paesi europei ha preso, cioè inviare armi. Certamente, se si andasse oltre sarebbe veramente un pericolo in scala mondiale.
Sì.
In questo momento non è assolutamente previsto l'invio di truppe.
Beh, soprattutto perché si è schierato per primo, di questo bisogna dargliene atto, Emmanuel Macron, che ha detto subito che avrebbe assistito la nazione ucraina, no?
Ma Macron in questo momento è il presidente di turno, no? Quindi è chiaro dell'Unione.
Sì.
E quindi è chiaro che ha, diciamo, una visibilità nelle indicazioni che dà, ma questo è frutto della sintesi della volontà di tutti. Credo che domani il presidente Draghi potrebbe convocare d'urgenza un consiglio dei ministri e prendere decisioni che vanno oltre a quelle che fino ad oggi sono state prese. Ripeto, situazione molto 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 difficile, molto complicata, molto pericolosa, che in questo momento crea anche delle grandi preoccupazioni, perché dopo la crisi pandemica e la crisi economica che ha seguito quella pandemica, oggi abbiamo una crisi con questa guerra che fa prevedere altri sacrifici sul piano economico a tutto il mondo occidentale, compreso ovviamente l'Italia. Quindi dopo la crisi pandemica, la crisi energetica, e adesso abbiamo la crisi della guerra, che farà crescere ancora il prezzo dell'energia, il prezzo delle materie prime, il prezzo dei prodotti agricoli, e quindi saranno guai. Però ecco, credo che non si possa prescindere dal fatto che sia rispettato il diritto internazionale.
A proposito,
se viene meno quello, diventa il caos in tutto il pianeta.
Chiaro. A proposito, lei che è un dirigente sportivo impegnatissimo, c'è un problema in Italia, all'interno del nostro confine, sulla gestione degli impianti sportivi, proprio relativo all'energia che necessitano per essere al centro della manutenzione e quindi a disposizione delle famiglie.
Ah, qui c'è il paese nostro, un paese bello ma strano. Tutto lo sport italiano e l'impiantistica sportiva è in mano, affidata alle società e associazioni sportive, che sono entità molto fragili, non a fine di lucro, e quindi hanno subito la crisi in una maniera veramente disastrosa. Ci sono società che hanno già chiuso gli impianti, alcuni impianti sono già falliti. Lo sport in Italia non lo si fa all'interno della scuola, all'interno dell'università, i comuni, gli enti locali non hanno fondi per politiche sull'attività motoria, tutto è sulle spalle delle società sportive. Bene, le società sportive non hanno avuto contributi per anche un meccanismo che ha aiutato le aziende e quindi le entità commerciali, quali non sono le società sportive, che sono associazioni senza fini di lucro. Per questo motivo i contributi sono veramente arrivati come gocce in un deserto. Gli impianti sportivi, specialmente quelli natatori, specialmente le piscine, sono energivori, sono complicatissimi, costosissimi. e si rischia la chiusura. Quindi mi auguro che adesso, nel contesto anche di questo ulteriore problema di peso della guerra e della crisi che ne consegue, non vengano meno quegli aiuti che sono fondamentali per mandare avanti non tanto il sistema sportivo agonistico dei grandi campioni, ma la possibilità di offrire attività motorie ai cittadini, perché tutto questo significa anche spendere meno in ambito sanitario per il paese.
Io poco fa ho visto uno dei titoli di Sky, del telegiornale, Di Maio che parlerebbe di 110 milioni di euro o di 100 milioni di euro che l'Italia dovrebbe dare all'Ucraina. Ma è il momento in cui il nostro paese si può permettere uno sforzo del genere? Con tutto il rispetto per il dramma che sta vivendo il popolo di Kiev e di tutta l'Ucraina.
Io penso che bisogna fare tutto il possibile. Io credo che questi 110 milioni sono solo per affrontare problematiche
umanitarie,
diciamo umanitarie specifiche in questo momento. Teniamo presente che se viene meno la tutela dei principi di legittimità internazionale, i principi di democrazia e di legalità che è sancita dagli accordi internazionali, diventa caos, e il caos arriva in tutti i paesi, anche in Italia. Quindi è fondamentale che questa aggressione sia fermata, censurata, e si ritorna alla pace, ma si ritorna alla pace nel pieno diritto, nello stato diritto di un paese sovrano. Domani, se no, potrebbe accadere a qualchedun altro, e allora sarebbe la fine.
Vero. In questa, diciamo, cambiamo fronte. Non vorrei fare una domanda troppo polemica o gratuita, ma la voglia di estendersi della NATO non rischia di creare il solito alibi?
Ma ora c'è chi dice e sostiene che un paese di confine con la Russia sarebbe dovuto essere più prudente nell'ambito delle proprie prospettive di scelta di appartenere, e quindi al patto della NATO e all'Europa, quindi alla comunità europea. Quindi questo però non giustifica questa aggressione. È un'aggressione che peraltro mi risulta che il popolo russo non apprezza. Ho la sensazione che appena i mezzi di informazione saranno nella disponibilità delle masse del popolo russo, credo che ci potrebbe essere anche una reazione interna ai cittadini. Io credo che Putin sia imbarcato in una operazione che ha sottovalutato quelle che possono essere le ripercussioni. Quindi io ritengo che probabilmente forse l'Ucraina è stata un po' precipitosa nella sua volontà di appartenere completamente, culturalmente, economicamente e militarmente all'Occidente. Però questo non è una giustificazione. Teniamo presente, per esempio, anche che in Europa forse mancano leader di grande caratura, anche con l'uscita della Merkel dallo scenario internazionale. Ricordiamo come anni fa, non tanto lontano, fu proprio Berlusconi a mettere a pratica di mare vicini Putin e il presidente degli Stati Uniti, allora Bush, per creare un clima di serena cooperazione sullo scacchiere mondiale. Oggi forse anche questo manca, però Putin credo si sia allargato troppo. Probabilmente potremmo anche dire che quando un leader rimane 20-25 anni, troppo tempo a capo del proprio paese, forse
c'è più di un rischio
la democrazia. Sì.
Sì, c'è più di un rischio che non si crei in maniera voluta una sorta di classe dirigente della generazione successiva o un'alternativa propria. Questo il popolo russo non lo merita, perché già è stato protagonista, insomma, di situazioni.
Vedremo adesso quello che bisogna fare assolutamente, è sperare che Putin comprenda, faccia un passo indietro, mettendo anche a nuda critica poi la sua persona, probabilmente anche nel suo territorio. Certamente adesso andare avanti ancora alla lunga io non credo che sia un qualcosa che possa essere accettato e considerato dalla comunità internazionale.
C'è un giocatore di basket, Tornike Shengelia, georgiano, che gioca nel CSKA Mosca, che ha detto: io non posso continuare a giocare per il CSKA Mosca, squadra d'esercito russo. È uno dei più forti segnali mai avuti. Lo sport continua, dopo Enos Kanter nei confronti di Erdogan, a dire: ragazzi, ci sono delle cose troppo importanti, rinuncio volentieri a dei denari, e soprattutto per dare un segnale che il mondo sappia ascoltare. La domanda è proprio: il pianeta ha smesso di ascoltare quanto tempo fa le questioni dei diritti umani?
Io credo che bisogna darsi tutti effettivamente una regolata, perché la globalizzazione e il benessere ha messo probabilmente in secondo ordine in molte parti del mondo i diritti e la libertà. Detto questo, il mondo dello sport comunque sta reagendo. Oggi io ho l'ambasciatore ucraino, scusate, ho dato la disponibilità per i suoi atleti delle squadre nazionali o anche i loro giovani del Centro Federale di Ostia per poterli ospitare gratuitamente in segno di solidarietà. Nel frattempo la Federazione Mondiale di Judo ha tolto il titolo di presidente onorario a Putin. Putin è un atleta di judo anche, sì, fra le tante cose che fa. C'è la comunità internazionale sta escludendo le squadre russe dalla partecipazione ai tornei e alle gare internazionali, e si stanno cancellando le competizioni internazionali in tutte le discipline sul territorio russo. Quindi la reazione è forte e credo che sia trasversale a tutti gli ambiti economici, sociali e militari del pianeta. Mi sembra di capire che anche la Cina, che aveva all'inizio probabilmente annusato come poteva essere l'alternativa alla Russia in relazione quindi al problema che sta avendo con l'Europa, con i paesi occidentali, e diventare lei partner economico-commerciale. Mi sembra che la Cina nelle ultime ore abbia un po' frenato, perché anche lei ha mille interessi di carattere economico col resto del pianeta, e chiaro, credo che non faccia bene questa escalation che rischia di minare veramente le relazioni sociali, economiche e militari su tutto il pianeta.
Io la ringrazio, presidente Barelli, la incomodiamo in settimana. Grazie. Compatibilmente con gli impegni. Grazie davvero.
Grazie a tutti voi, grazie.